occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori. Allora, mettiamola così, abbiamo un piccolo problema tecnico. Quindi che cosa fare? Beh, innanzitutto cercare di aggiustarlo. In seconda battuta facciamo così, vi faccio sentire un brano, perdonatemi, e intanto risolviamo il problema tecnico di qui sopra.
You.
E allora alle 8 e 10 minuti facciamo finta che non sia andata così, anche se è andata così, e a volte sarebbe molto bello rifugiarsi nel pensiero magico e fingere per l'appunto che le cose siano andate in un modo differente, anche se sono andate nel modo in cui sono andate. Ma comunque, problema tecnico, come avete intuito, è andato un po' in vacca tutta quanta la puntata che era stata preparata, ma in qualche modo ce la faremo e possiamo improvvisare. Allora resettiamo tutto quello che è accaduto, ripartiamo dal qui e ora, delle 8 e 11 minuti di un martedì di aprile in cui ricomincia la settimana del Demone del Tardi. Come meglio non poteva cominciare, evviva, che gioia, che felicità. Però è la settimana decisiva, sì, l'ho letto su tutti i giornali, è la settimana decisiva per il piano vaccinale, una settimana decisiva che segue un'altra settimana decisiva arrivata dopo un'altra trentina di settimane decisive. Insomma, in quanto a produzione industriale di settimane decisive non siamo davvero secondi a nessuno, una vera e propria potenza globale, ma questa settimana decisiva sembra essere molto più decisiva delle altre, la più decisiva di tutte. 500.000 dosi a settimana, anzi no, facciamo 300.000, mica che poi esauriamo le scorte e ci ritroviamo a vaccinare gli anziani col crodino. Comunque poca roba rispetto, ve lo ricorderete, al piano Bertolaso, i cui numeri ci avrebbero portato a vaccinare la galassia intera entro il 2 giugno, compresi i Romulani, i Klingon e perfino i telepati del pianeta di Uz. A proposito, che fine ha fatto Bertolaso? No, me lo sono domandato perché è qualche settimana che è scomparso dai radar, dopo i fasti dell'Olimpiade, degli anziani all'addiaccio, all'ospedale di Niguarda, non ce n'è quasi più notizie. E allora, per essere sicuro, stamattina l'ho cercato in Google News e pensate che l'unica notizia che mi è uscita è, arriva dalla Voce delle Valli, quotidiano online di Val Brembana e Valle Imagna, che titola Bertolaso promette l'immunità di gregge a Santo Bono Imagna per giugno. Insomma, dall'immunizzazione della galassia a quella di Sant'Omo Bono, siamo davvero di fronte a un bel salto. La parabola, per capirci, è simile a quella di quei musicisti che arrivano improvvisamente a fare una data a San Siro e poi finiscono per suonare ai matrimoni. Insomma, sembra che l'abbiano mandato prudenzialmente in tournée in provincia per evitare di ritrovarselo costantemente in prima pagina. Ma tornando alla settimana decisiva, sappiamo che è tutta sulle spalle ugualmente decisive del generale Figliuolo. Un generale Figliuolo che si trova a dover combattere una guerra su almeno tre fronti, che, come insegna Napoleone, non è mai una bella idea, ma comunque questo è. E allora vediamoli quali sono i fronti. Il primo fronte di battaglia è con le forniture vaccinali, il secondo è quello con Michela Murgia, il terzo è quello con De Luca. Quale sia il più impegnativo dei tre è difficile dirlo, stando agli analisti militari probabilmente quello con Michela Murgia, ma concentriamoci intanto sul fronte delle forniture. Se si vogliono fare 500.000 vaccinazioni a settimana, la condizione essenziale è che ci siano i vaccini e quindi l'approvvigionamento è cruciale. Scartata l'ipotesi di invadere AstraZeneca con le truppe degli alpini e di annettere San Marino per impossessarsi dello Sputnik, si prova a giocare la carta diplomatica della moral suasion. E qui il generale Figliuolo, per fortuna, può avvalersi direttamente dell'intervento del presidente del Consiglio Mario Draghi, che, raccontano i giornali, da giorni è attaccato al telefono H24 per convincere le case farmaceutiche a mandarci i vaccini. Chiama AstraZeneca, drin, sono Mario, chiama Moderna, drin, sono Mario, chiama Pfizer, drin, sono Mario. Il ritmo è quello di un call center di Tirana, praticamente uno stalker, ma come con i contratti Vodafone, l'insistenza è tutto, prima o poi l'interlocutore cede, magari per stanchezza. Già, però c'è un problema, e il problema è che tutti gli altri governi europei stanno facendo esattamente come Draghi, e quindi il rischio è che si chiami AstraZeneca, trovi occupato perché già al telefono con Boris Johnson, chiami Moderna ed è occupato perché ha appena chiamato Macron, e allora chiami Pfizer, ma che sfiga, ti ha appena preceduto Kurz, e quindi tenti con Sputnik, che però è già al telefono con la Merkel. Merkel, insomma, è la dura legge della telefonia, con i governi che vanno in ordine sparso, perché quando l'Europa ha provato a mostrarsi compatta nel contrattualizzare le forniture vaccinali con AstraZeneca, ha dimostrato di avere lo stesso peso specifico della proloco di Bisceglie, e quindi ognuno per conto suo. E allora, se il telefono è occupato, che cosa fai? Provi a trattare direttamente con gli Stati Uniti. E dunque ecco la visita di Di Maio a Washington. Appunto, sta già tutto nel titolo: Di Maio a Washington. Significa che praticamente siamo rovinati, c'è da sperare che il traduttore sia all'altezza, oppure rischiamo di ritrovarci un accordo per una fornitura di 5 milioni di dosi di ketchup, per di più con i ristoranti chiusi. Meno male che almeno sta arrivando Johnson & Johnson. Ragazzi, c'è un'attesa pazzesca per il debutto di Johnson & Johnson, roba che non si vedeva dai tempi del debutto di Maradona al San Paolo. Speriamo che vada a finire bene con la stessa gloria. Poi però, restando a Napoli, c'è un altro fronte di belligeranza importante che Figliuolo deve affrontare, che è poi la guerra con De Luca, gli alpini contro la guapparia. De Luca, come avete sentito, sul fronte vaccinale sta mutuando il modello Isole Comprese, che venne lanciato da Iazzone, però in questo caso via la mobilia in massello dentro il rilancio del turismo. E la campagna Capri Sicura, a cui potrebbe seguire la campagna di Milano Marittima Papete Sicuro, quella di Randazzo Etna Sicuro, magari quella di Milano Idroscalo Sicuro, e poi pure Paullo Sicuro, dove ogni over 80 verrà somministrato uno zampirone per debellare il ritorno delle zanzare. C'è anche Catanzaro, che punta su Catanzaro Sicura per un'operazione simpatia che porti per la prima volta il turismo mondiale tutto quanto a Catanzaro. Che potrebbe anche avere una sua logica, così come per la Grecia, la campagna Isole Comprese. Il problema qual è? Che se le isole non ce l'hai, diventa difficile. Cioè, per esempio, se sei la Val d'Aosta, è dura rinunciare il turismo con le isole. Se sei il Veneto, beh, il Veneto è già diverso, perché Zaia, da pragmatico qual è, non si accontenta della Giudecca e ha fatto progettare, pensate un po', un materassino a forma di fenicottero dalla superficie di 16 km quadrati da gonfiare al largo di Jesolo, spacciandolo come atollo, una roba che non si è vista nemmeno a Dubai. Ancora più ambizioso il progetto di un think tank di ingegneri padani per scavare un canale di acqua salata attorno ai confini lombardi, facendo in modo che la Lombardia possa acquisire lo status di isola. Milano invece non si preoccupa di questo aspetto e preferisce puntare sulla Island Fashion Week, che farà comunque arrivare in città turisti da tutto il mondo. Insomma, è una battaglia importante quella che Figliuolo dovrà affrontare con De Luca, il quale sul piano della logica aristotelica, a chi gli dice ma come, non bisogna seguire i protocolli che prevedono prima gli anziani, risponde: beh, i faraglioni di Capri hanno almeno 1 milione di anni, e quindi altro che over 80, sono molto più vecchi dei vecchi. Peraltro a Milano abbiamo il Bosco Verticale, che è un po', come dire, l'edizione del futuro dei faraglioni di Capri, quindi si potrebbe lanciare anche l'operazione Bosco Verticale Sicuro, tanto più o meno ormai i volumi dei turisti sono quasi gli stessi. Se non altro, si è raggiunto nella divisione in Europa, in Italia, confronto regionale, perlomeno un punto di concordia su chi vaccinare prioritariamente. Sono tutti d'accordo sul fatto che si debbano vaccinare i vivi, ecco, almeno questo è un dato di certezza. E poi nell'ambito dei vivi ci sono più varianti che nel campo della virologia, perché ogni vaccinato è bella mamma soia e ognuno ovviamente ha le sue priorità. Per Sanremo è importante vaccinare soprattutto Rietta Berti, per Saint Vincent vanno vaccinati i croupier, per Venezia i gondolieri, per De Luca appunto le isole. E insomma, questo è un po' il quadro della situazione che ci viene restituito anche oggi sui giornali. Vedremo se Figliuolo sarà vincente. Non abbiamo dedicato spazio perché non abbiamo tempo, visto il casino iniziale, al terzo fronte di battaglia, che è quello con Michela Murgia. Posso dire però che Michela Murgia ritorna in prima pagina anche oggi sul tema, sulla prima della Stampa, e che a Michela Murgia risponde, pensate un po', niente po' di meno che Agostino Miozzo, che era responsabile, il coordinatore del CTS, che invece pur dicendo di apprezzare da sempre Michela Murgia, prende le parti degli uomini in divisa che aiutano nelle emergenze. Lasciamo però questo fronte, perché mi ero ripromesso di affrontare un'altra questione, che è quello della ricaduta economica della pandemia. Anche ieri ci sono state, come avete visto, le manifestazioni di fronte a Montecitorio, con l'ennesimo caso di infiltrazione di ristoratori tra le file di Casa Pound. Poi c'è tutto l'altro mondo dei ristoratori, lo abbiamo sentito anche nel nostro microfono aperto qui a Radio Popolare. Bravi che siete incazzati, bravi soprattutto perché siete incazzati nel modo giusto, e quindi non vi aggregate a chi sta soffiando sul fuoco per scatenare la rivolta, come titola il giornale questa mattina, soffiando sul fuoco del titolismo un po' a caso di fronte alle centinaia di persone, di cui il 90% di Casa Pound, che ieri si trovavano per l'appunto di fronte a Montecitorio. Il movimento Io Apro, che è un movimento che secondo il Viminale potrebbe essere stato ispirato insieme dai testimoni di Geova e dai venditori di lotta comunista. Ma come dicevo, attenzione, perché si riapre il 2 giugno, si ritorna con il piano vaccinale alla normalità entro qualche settimana, forse sì, forse no, ma poi c'è quello che resta al di là della salute pubblica, e che è il peso della pandemia, per esempio, sulle finanze dei comuni italiani. Oggi ne scrive il Post, per esempio, che ci apre riprendendo una relazione della Corte dei Conti, e parte dall'esempio del comune di Firenze, cui mancano 70 milioni di euro per far quadrare il bilancio. 40 arriveranno dallo Stato con il decreto sostegni, mentre gli altri 30 non hanno certezze. Se non ci penserà il governo con un altro decreto, il comune sarà costretto a fare che cosa? A tagliare i servizi, oppure aumentare le tasse, oppure entrambe le cose, perché questo poi è l'elemento di natura concreta che a livello locale potremmo trovarci tutti quanti ad affrontare. È la situazione in cui si trovano non solo il comune di Firenze, ma tutti i comuni italiani, che nel 2020 hanno visto diminuire drasticamente le loro entrate a causa della pandemia, che speravano che nel 2021 ci fosse un graduale ritorno alla normalità. Le spese per aiutare i cittadini sono aumentate, le misure restrittive hanno continuato a limitare i soldi incassati. Per quanto i sindaci abbiano preventivato per l'anno in corso difficoltà economiche e tagli, le risorse che mancano per coprire le spese in bilancio sono ancora molte. Serviranno nuovi decreti emergenziali per evitare conseguenze dirette sui cittadini in termini di aumenti di tasse comunali, oppure di tagli ai servizi pubblici. Secondo la relazione pubblicata appunto pochi giorni fa dalla Corte dei Conti, complessivamente nel 2020 i comuni italiani hanno registrato 4,6 miliardi di euro in meno di entrate rispetto all'anno precedente. Di questi, 2,44 miliardi sono dovuti alla diminuzione delle entrate tributarie, cioè le tasse. Sono calate del 12,6% le compartecipazioni, la quota delle tasse nazionali che viene destinata ai comuni, mentre più contenuta la riduzione dell'IMU e dell'addizionale IRPEF. È stata invece molto evidente la perdita che ha riguardato la tassa per lo smaltimento rifiuti, che ha registrato minori incassi per oltre un miliardo. Pensate, un miliardo di euro di tassa rifiuti, dovuto a che cosa? Alla chiusura delle attività commerciali e ad altri fattori incidenti. Poi ci sono i miliardi in meno delle cosiddette entrate extratributarie, che sono quelle garantite dal pagamento di servizi e soprattutto dalle multe, giusto per avere un riferimento di quanto contino poi le multe per le casse e le finanze comunali. Nella relazione della Corte dei Conti si trova un resoconto dettagliato che mostra il netto calo complessivo delle entrate. La voce principale riguarda i mancati introiti dalle mense scolastiche per i trasporti pubblici, gli impianti sportivi, gli incassi da fiere, mercati, eccetera, eccetera. eccetera, e sono due i capitoli, gli unici due capitoli in cui i comuni hanno registrato gli aumenti. Uno è quello delle attività di controllo ambientale, l'altra, provate a immaginarla, l'unica fonte di introito che è cresciuta durante la pandemia è quella delle pompe funebri e dell'illuminazione votiva per effetto delle migliaia di morti causate dall'epidemia. Poi tra le più colpite ci sono le città d'arte per il crollo del flusso del turismo e i mancati introiti derivanti dall'imposta di soggiorno, eccetera eccetera. Mi fermo qui perché abbiamo poco tempo, ma sempre per guardare all'orizzonte economico c'è poi il tema che è stato nel frattempo accantonato nella fase emergenziale del debito pubblico e che oggi Carlo Cottarelli torna a rimettere davanti a pagina 3 della Stampa, perché il Fiscal Monitor del Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato un quadro aggiornato dell'andamento dei conti pubblici nel mondo. E che cosa dice? Dice che il divario crescente tra livelli di debito nel nord e nel sud Europa potrebbe causare in futuro tensioni da non sottovalutare nell'area euro. Andiamo a vedere maggiormente nel dettaglio. La crisi Covid ha fatto crescere i deficit pubblici in tutti i paesi avanzati. Il livello del deficit resta però molto diverso da paese a paese. Si possono identificare tre principali gruppi. Il primo è quello dei paesi che hanno portato il deficit nel 2020 a livelli ben superiori al 10% del PIL, e sono quattro: Israele, Regno Unito, Giappone e Stati Uniti. In particolare con gli Stati Uniti, che il cui deficit in rapporto al PIL è arrivato al 16%, che è una cifra che non si vedeva dal 43, il biennio 43-45. Il secondo gruppo comprende paesi con un deficit intorno al 10%, e qui ci sono l'Italia insieme ad altri paesi mediterranei, Francia, Grecia, Spagna. Il terzo gruppo comprende paesi invece con deficit più bassi, tra il 3 e il 6% del PIL, e qui ci sono la Svizzera, la Corea del Nord e, per tornare in Europa, paesi nordici, Germania, Svezia, Danimarca, Finlandia, Olanda, eccetera. Queste differenze tra gruppi di paesi riflettono tre circostanze. Primo, il punto di partenza: paesi che già prima della crisi avevano un deficit basso, come Germania e Olanda, erano in surplus e hanno retto meglio lo shock. Secondo, la caduta del PIL, dove il PIL è caduto di più, le entrate dello Stato hanno maggiormente sofferto e la spesa è aumentata più rapidamente. Terzo, probabilmente hanno pesato fattori culturali. Insomma, la Germania è stata sempre molto prudente. Ma qualunque siano le cause, il diverso andamento del deficit pubblico nel 2020, come previsto dal Fondo Monetario nel 2021, alimenterà una maggiore divergenza tra i debiti pubblici dei vari paesi, e qui arrivano le conseguenze. Tale divergenza potrebbe diventare particolarmente problematica, particolarmente nell'area euro. Nel biennio il Fondo Monetario prevede un aumento del debito pubblico di 9 punti percentuali per la media di Finlandia, Olanda e Germania, contro invece 21 punti percentuali per Francia, Italia, Grecia e Spagna, che già partivano da un debito più alto, e questi andamenti proseguirebbero negli anni a venire. Cosa accadrà per esempio al debito pubblico italiano rispetto a quello tedesco? Il divario tra debito italiano e tedesco, già ai massimi storici nel 2019, raggiungerebbe i 92 punti percentuali nel 2024. Questa divaricazione tra paesi del nord e paesi del sud nell'andamento del debito pubblico renderà molto difficile trovare un accordo su come le regole del patto di stabilità dovranno essere modificate e su quando debbano rientrare in vigore. Ma il vero problema, scrive Cottarelli, riprendendo il report fiscale del Fondo Monetario, il vero problema è che le enormi differenze nel livello di debito pubblico tra i paesi dell'area euro li rende diversamente vulnerabili a un aumento dei tassi di interesse causato da una futura impennata dell'inflazione media dell'area. Se l'inflazione aumentasse, soprattutto nei paesi che, come la Germania, sembrano avviarsi verso un'uscita anticipata dalla crisi, questi paesi spingerebbero per un aumento dei tassi di interesse. Non li preoccuperebbero gli effetti di tale aumento sul proprio debito pubblico, visto il suo modesto livello. Per i paesi del sud, invece, un aumento dei tassi di interesse avrebbe effetti molto pesanti. Con questo, visto che sono arrivato alle 8:30, vado a chiudere la puntata odierna. Chiedo ancora scusa per la partenza molto difficile causata da problemi tecnici, e ringrazio nel frattempo Alessandro Principe e gli altri colleghi della redazione. Ad Alessandro do la linea, agli altri colleghi invece no, ma li ringrazio tutti. tutti per avermi dato una mano a rimettere insieme qualcosa perché si potesse imbastire la puntata. Grazie per esserci stati, ci risentiamo domani mattina sperando in maggiore grazia del Signore. Buona giornata e buon ascolto con i programmi Radio Popolare.